Parliamo appunto con il dottor Bruno Giordano, e mi corregga se sbaglio, giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, che non solamente si è occupato spesso di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma sappiamo anche essere, perché l'abbiamo già intervistato, il coordinatore dell'Osservatorio sulla sicurezza del lavoro, che ha tra i suoi compiti anche quello, se ricordo bene, di esaminare, di raccogliere le sentenze importanti sul tema della sicurezza. Allora, con lei vorremmo tornare sulla sentenza Thyssen, perché tutti gli osservatori, i media hanno parlato di una sentenza storica. Io vorrei capire se lei è d'accordo con queste opinioni ed eventualmente se ci può spiegare meglio, se eventualmente storica è, perché è storica, quale sarà la sua ricaduta nel futuro di questa sentenza.
In primo luogo, sono d'accordo che sia una sentenza, storica perché per la prima volta è stata affermata la responsabilità di un amministratore delegato nelle funzioni di datore di lavoro per dolo, in particolare per dolo eventuale, in relazione a un reato di omicidio plurimo. Ci sono state nella storia giurisprudenziale italiana altre sentenze che hanno ritenuto la responsabilità per dolo del datore di lavoro, ma mai per omicidio, sempre per altre fattispecie, per esempio l'omissione dolosa di cautele antinfortunistiche. Questa è la prima sentenza che, oltre il caso storico particolarmente tragico, ha affermato questo tipo di responsabilità per dolo eventuale. E soffermiamoci su questa prima novità, perché emerge da una serie di elementi che la Procura della Repubblica di Torino ha portato alla Corte d'Assise è fondata su una serie di elementi probatori che attengono alla gestione e specificamente alla politica aziendale, alle scelte fatte dall'azienda in materia di sicurezza del lavoro e specificamente in materia di misure antincendio. Cioè l'accusa prospettava e la Corte d'Assise ha accolto questa prospettazione che le scelte dell'amministratore delegato circa il funzionamento dell'impianto di Torino, della Thyssen e specificamente la regolarità sul piano delle norme antincendio, fosse frutto di una scelta deliberata e quindi di una piena consapevolezza dei rischi che vi erano in quel reparto. Quindi la seconda considerazione che emerge dal confronto tra l'accusa e la sentenza di Torino, di cui attendiamo fra qualche settimana le motivazioni, emerge un dato, quello per il quale le scelte di politica aziendale si muovono da una consapevolezza del rischio e quindi da una piena consapevolezza dei rischi che si incontrano nel luogo di lavoro e si omette volontariamente di adoperarsi per rimuovere queste misure, anzi si consente che si continui a lavorare in quelle condizioni, ciò costituisce una forma di dolo eventuale. Questo ovviamente emerge con il beneficio della presunzione di innocenza che regge fino all'ultimo grado di giudizio per ciascun imputato, quindi anche per gli imputati del processo ThyssenKrupp, ma emerge semplicemente dal confronto fra la imputazione ascritta all'amministratore delegato e il dispositivo della Corte d'Assise di Torino. Questo come prima considerazione sul
Certo.
dolo eventuale. Vi è poi una seconda, diciamo, un secondo titolo di responsabilità, quello dell'omicidio colposo plurimo ascritto a tutti gli altri dirigenti. Gli altri dirigenti sono stati condannati e in un caso la condanna ha superato anche la pena richiesta dalla stessa Procura della Repubblica, però per omicidio colposo plurimo. Cioè, questi dirigenti sono stati ritenuti responsabili, secondo l'imputazione, perché in relazione all'omissione delle misure di prevenzione e di protezione e all'organizzazione del reparto in riferimento all'impianto antincendio, sono stati qualificati quali dirigenti che avrebbero dovuto adoperarsi in modo diverso, ma a costoro è stata scritta la colpa cosciente, non solo la colpa, ma la colpa cosciente, cioè l'aver previsto l'evento e non essersi adoperati, pur non volendolo, per evitare che lo stesso si verificasse. Quindi
Certo.
molte notizie di cronaca si sono soffermate sul dolo eventuale dell'amministratore che è stato condannato a oltre 16 anni di reclusione, ma non bisogna dimenticare che vi sono altri dirigenti ugualmente condannati a pene che generalmente sono di anni 7, anni 9 di reclusione, eccetera. Per un reato colposo di omicidio plurimo, ma ritenuto per colpa cosciente. Ecco, questa è la seconda, diciamo, il secondo elemento della sentenza.
E tra
Il
l'altro,
terzo, dica,
sì, no,
prego.
scusi, no, continui pure, continui pure.
Sì, il terzo elemento, di cui lei mi chiedeva, riguarda la sentenza, la condanna nei confronti della società ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, società per azione, per il decreto legislativo 231 del 2001. In questo caso non è la prima sentenza in Italia, ma sicuramente finora è la sentenza più clamorosa, sia perché riguarda un omicidio plurimo, sia perché riguarda la responsabilità dell'azienda, sia perché sono state applicate una serie di sanzioni. Innanzitutto la sanzione pecuniaria di 1 milione di euro a carico della società, poi la sanzione interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici per la durata di mesi 6, cioè vuol dire che per mesi 6 questa società è interdetta dal ricevere agevolazioni o finanziamenti o contributi da parte dello Stato. La terza sanzione a carico sempre della società è ancora una sanzione interdittiva del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di
6 mesi, credo.
6 mesi. E ancora alla società è stata inflitta anche la condanna alla confisca della somma di 800.000 euro, che evidentemente è stata ritenuta la somma da disporre come profitto della società, o comunque come mancata spesa, ecco. Inoltre la società è stata anche condannata alla pubblicazione della sentenza e al pagamento delle spese processuali. Un ultimo punto che purtroppo dalla stampa non abbiamo letto con particolare attenzione è quello della condanna di tutti gli imputati al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili che si erano costituite, che in questo caso sono la Regione Piemonte, la provincia di Torino, il Comune di Torino, la FIM-CISL, la FIOM-CGIL, la UIL-UIL, la FLMU Uniti, l'Associazione Medicina Democratica e tutti i parenti congiunti delle vittime in senso stretto. Si tratta di una individuazione di numerose persone offese, quindi persone che ora sono creditrici di questa somma, e sono oltre 50 persone.
Certo. No, io volevo prima.
Come vede il giudizio di sentenza storica
Sì,
nasce sia
è
dal
ben
caso
fondato.
storico particolarmente tragico che dalle novità giurisprudenziali.
Certo, io prima stavo interrompendola perché in realtà quando mi ha parlato delle altre persone condannate al di là dell'amministratore delegato, in realtà se si ricorda noi avevamo fatto un'intervista l'anno scorso riguardo alle responsabilità di RSPP e RLS in ambito aziendale. Credo appunto che tra le
Guardi,
persone condannate ci sia appunto un RSPP.
io, come tutti, chiaramente non conosciamo ancora le motivazioni di questa
Certo.
tendenza. Io mi sono limitato a, come dire, a commentare, a leggere il dispositivo di condanna e quali siano gli argomenti delle singole condanne, quali siano gli elementi racchiusi nel dispositivo, dovremmo aspettare ovviamente la motivazione della sentenza.
Certo.
Quindi, per rispetto del lavoro dei colleghi di Torino, sia della Procura che della Corte di Assise, e soprattutto per rispetto delle parti, di tutte le parti, e degli ulteriori gradi di giudizio che probabilmente
Certo,
ci
oltretutto.
saranno, non possiamo valutare quello che non abbiamo ancora letto, ecco.
Certo. Beh, a questo punto però possiamo un attimino distrarci dalla sentenza in qualche modo e pensare appunto a tutto il lavoro che c'è stato per arrivarci, nel senso che la raccolta di elementi probatori è stata una raccolta importantissima. La sentenza sì, anche perché si è fatto un grosso lavoro di indagine. C'è stato qualche strumento nuovo o si è trattato solamente di un lavoro che ha trovato degli elementi particolarmente evidenti, per cui è riuscita ad
Sì,
raccogliere tutto quello che era possibile.
in questo caso, da quello che diciamo, è dato sapere pubblicamente, la Procura della Repubblica, muovendo dall'imputazione di omicidio doloso, ha esperito delle indagini classiche in materia di criminalità, in particolare intercettazioni telefoniche, perquisizioni, sequestri, che nel loro complesso hanno portato evidentemente a giudizio della Corte d'Assise a dimostrare fondata l'ipotesi accusatoria. Quindi vi è una novità dal punto di vista investigativo, che chiaramente in questo caso era consentita dalla gravissima imputazione di omicidio doloso plurimo, e cioè la possibilità di esperire anche delle intercettazioni telefoniche, che di regola non sono possibili nel caso in cui si proceda per reati meno gravi, molto meno gravi, ecco.
Certo, e
Perché il codice non lo consente, non perché la procura non lo voglia fare, perché il codice non lo consente.
secondo lei a breve, adesso aspettiamo appunto che sia pubblicata la sentenza, aspettiamo i prossimi gradi di giudizio, ma potrà avere una ripercussione su processi che sono già o su come dire, procedimenti che sono già partiti, cioè la ripercussione sarà anche a breve sui prossimi processi o sarà una ripercussione che sarà invece più lontana nel tempo?
No, su ogni caso è diverso, quindi non c'è una ripercussione diretta su altri processi in corso o sui futuri processi. Vi è una dimostrazione processuale in un caso storico ben preciso, per la quale è possibile rintracciare una responsabilità dolosa anche del datore di lavoro per omicidio. Quali effetti ci saranno su altri processi? Questo è difficile da dire. Generalmente un processo non ha effetti su altri processi. Diciamo che ci sono degli orientamenti della giurisprudenza che possono coinvolgere lo sviluppo dei futuri processi. Però in questo caso è troppo presto per dirlo e sarebbe esagerato, come dire, prospettare immediatamente un effetto espansivo della sentenza di Torino in tanti altri processi. Certamente, in questo caso, avendone fatto parte anch'io per oltre 10 anni della Prefettura di Torino, posso dire che quando si avviano dei processi, che possono anche essere dei processi particolari, qualcuno li definisce dei processi pilota, è possibile che poi vi siano come dire, delle nuove linee giurisprudenziali. Però non si
Certo.
può affermare, per carità, che da ora in avanti tutti i datori di lavoro risponderebbero o risponderanno per dolo. Questo sarebbe ingiusto, esagerato, aberrante e incosciente affermare questo. Quindi non va detto in questo modo. Sarebbe un
Sicuramente.
effetto terrorizzante, assolutamente ingiusto e che nessuno dovrebbe preventivare.
Tuttavia, probabilmente le conseguenze si hanno a livello, come diceva lei, delle scelte politiche aziendali che dovranno tener conto della possibilità che se uno fa delle scelte errate e in qualche modo convenienti per l'azienda e meno per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può arrivare anche a tutto questo.
Sì, questo è esatto, e cioè il nucleo delle imputazioni rivolte a questi dirigenti, a prescindere dal titolo di dolo o di colpa, muove dalla considerazione che erano state fatte delle scelte di politica aziendale. Questo è importante dirlo. In questo caso non si contesta alle parti semplicemente di aver omesso determinate misure, di aver trascurato determinate cautele o di non aver informato i lavoratori e quindi di singole violazioni, ma di aver fatto al vertice delle scelte di politica aziendale circa gli investimenti o il dirottamento di investimenti in materia di sicurezza che hanno avuto una diretta ripercussione e quindi un nesso di causalità sugli eventi tragici che conosciamo dei 7 morti.
Io, perfetto, la ringrazio, dottor Giordano. L'ultima cosa che le chiedo, anche perché interessa a tutti noi, è i lavori di questo osservatorio. Cosa sta facendo? Cosa farà in futuro? C'è qualcosa in progetto?
L'osservatorio si è già occupato negli ultimi tempi, in modo specifico, della sicurezza nei cantieri edili e dei criteri di responsabilità, delle persone fisiche, cioè datore, dirigente, preposto e delegato. Si sta occupando con un gruppo di studio, ad hoc, costituito da tecnici e da giuristi, di varia estrazione civilistica, penalistica e lavoristica del diritto di rivalsa e quindi dell'azione di rivalsa, dell'azione di regresso a seguito degli infortuni, che è un'azione che interessa sia i lavoratori che i datori di lavoro e gli enti di previdenza, gli enti assicurativi, ed ha in programma per il 13 maggio presso l'Aula Magna di Milano, del Palazzo di Giustizia, un seminario ad hoc sulla 231 collegata alla sicurezza del lavoro dopo la sentenza ThyssenKrupp. Quindi faremo il punto di molte cose, alcune delle quali le abbiamo ricordate oggi.